che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.
23.01 minuti, sempre Radio Popolare, questa è Canzoni che prende quota. Roberto Caselli in studio. Allora, ospite della serata Ezio Guaitamacchi. Buonasera Ezio, come va?
Ciao Roby, molto bene, grazie.
Molto bene.
Un saluto a tutti quelli che sono in ascolto.
Benissimo. Allora, veniamo, siamo qui a presentare il tuo ultimo spettacolo. Il tuo ultimo spettacolo che nasce da un amore profondo verso un personaggio, ma a cui se ne sommano molti altri. Insomma, come sempre fai nei tuoi spettacolini che crei, ma questo comincia ad avere, a prendere quota mi sembra, perché comincia ad andare in location piuttosto, piuttosto interessanti, non è così?
Abbiamo debuttato a fine maggio al Casinò di Lugano, poi abbiamo fatto il Blue Note di Milano,
certo.
Che sono stati due sold out, la scorsa settimana eravamo nella splendida cornice delle Cinque Terre a Monte Rosso sul Mare, e domenica saremo invece a Lodi, a Piazza della Vittoria, e invece mercoledì 16, quindi la settimana prossima, saremo a Fontanellato in provincia di Parma per la rassegna Musica in Castello.
Perfetto, perfetto, quindi un'estate densa.
Un'estate densa, un autunno e un inverno ancora più densi.
Prossimi.
Prossimi, sì, sì.
Bene, bene, bene così. Allora, parliamo dello spettacolo a questo punto.
Sì, titolo Jim Morrison. Jim Morrison, Fantasie di un poeta rock, e come ti dicevo fuori onda, praticamente ieri, 60 anni fa, cioè l'8 luglio del 1965, nasceva il mito dei Doors, nasceva quasi per caso, perché in quella mattinata dell'8 luglio 1965 sulla spiaggia di Venice, quindi in California, nella California nei metà anni 60, una studente della UCLA, cioè l'Università del Sud della California, laureato, diplomato in cinematografia, scorge da lontano la sagoma di quello che si ricordava essere un suo compagno di corso. Lo riconosce e dice: ma tu sei Jim Morrison, no? E l'altro gli dice: sì, ciao Ray. E questo neodiplomato si chiamava Ray Manzarek, che entrambi appunto l'anno prima avevano frequentato e concluso il corso di studi in cinematografia, si ritrovavano sulla spiaggia e Ray dice: ma Jim, che fai adesso? E l'altro dice: scrivo poesie. Ah, fammene sentire una. Jim inizia a declamare dei versi molto strani, molto psichedelici, no?
molto suoi,
e l'altro rimane incantato, dice: ah, bellissima idea, sai che mi piacerebbe formare una rock band, ti andrebbe di cantare con me? L'altro dice, non gli dice sì, ma gli dice una frase enigmatica come lui era, no? te la cito, dice: e se le porte della percezione fossero ripulite, l'uomo potrebbe vedere le cose come sono veramente, e cioè infinite. Una citazione di William Blake, o poi ripetuta e rifatta in un saggio di Aldous Huxley che si chiamava appunto The Doors of Perception, le porte della percezione, da cui il nome della band, perché lei disse: citazione fantastica, ci chiameremo come quel libro, The Doors of Perception. e Jim.
Poi contratto.
Più, esatto, più sintetico, diceva, The Doors is more than enough, cioè più che sufficiente.
In mezz'ora si è deciso tutto.
In mezz'ora più o meno si è deciso tutto, trovarono altri due musicisti, John Densmore alla batteria, Robbie Krieger alle chitarre, di lì a poco iniziarono a esibirsi, insomma. Nasce questa storia che dura pochissimi anni perché brucia nel giro di poco e lo spettacolo ovviamente poi si conclude senza, diciamo, inoltrarci troppo nei misteri ancora non mai chiariti, no? Della morte di Jim Morrison, ma si conclude emblematicamente con gli ultimi giorni a Parigi e con brani che noi eseguiamo dal vivo, perché insieme a me ci sono Andrea Miró, direttore musicale dello show, Brunella Boschetti, vocalist bravissima,
storica tua partner.
Storica partner, e Davide Van de Sfroos nel triplice ruolo di poeta, musicista, cantante e personaggio che interpreta Frank Lisciandro, vecchio amico di Jim Morrison, ancora in vita, responsabile di tutto il corpo letterario e poetico di Jim, che mi ha aiutato, mi ha corretto alcune imprecisioni e con grande, diciamo, orgoglio ha rivendicato anche con una sua firma, diciamo, ha dato l'ok al nostro show.
Senti, tu avevi già fatto un grosso lavoro su Jim Morrison, anzi l'avevamo fatto insieme su una, quando c'era ancora Gem, quando esisteva ancora Gem, c'era questo
inserto
su Jim Morrison, sì, che era veramente completo,
si
era
chiamava
molto...
Rock Files,
esatto, Rock sì. Files, che era fatto molto
sì,
bene.
Sì, tra l'altro da quello
ti
stesso...
è servito quel,
certo che mi è servito,
hai ridotto in qualche modo,
mi è servito quello, devo dire che ci sono state tante fonti, no, dal punto di vista, ma non ultimo il fatto che ai primi dell'anno ero a Los Angeles, quindi sono ritornato anche nei luoghi, no, del morrisoniani, dei Doors, gli studi, Venice Beach, insomma tutte, e appunto anche dichiarazioni, interviste che avevo fatto, Frank Lisciandro, perché poi nelle parti recitate da Davide Van de Sfroos sono, diciamo, prese da suoi libri, da suggerimenti che lui mi ha dato, aneddoti che ci ha raccontato, quindi insomma è un mix di fonti. L'importante è che poi le storie siano gradevoli, interessanti e si compenetrino con le immagini proiettate sullo schermo e con la musica che noi eseguiamo dal vivo sul palco. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Other side.
Break on Through to the Other Side, questo era Jim Morrison con i Doors. E senti un po', ma lo spettacolo che hai tratto è di ordine cronologico?
Sì, abbastanza, perché inizia proprio con la scena che descrivevo prima, no? L'incontro sulla spiaggia di Venice, e termina con la morte di Jim Morrison, e nel mezzo, però più che, diciamo, ripercorrere la carriera discografica o la carriera professionale dei Doors, è più incentrato sulla figura di Jim, su certamente come nasce il mito dei Doors, il mito suo, ma anche e soprattutto la sua grande passione per il cinema e soprattutto per la poesia e la letteratura, che è anche poi uno dei motivi ricorrenti, intanto nei testi, no? Cioè le ispirazioni che lui ha avuto, ma anche, se vuoi, in qualche modo nello stile di vita, no? Lui aveva questa grande infatuazione per i cosiddetti poeti maudits, no? I poeti maledetti francesi, sì. No? Rimbaud, Baudelaire, sì. E ovviamente anche la ricostruzione di un po' quello che era l'ambiente di quell'epoca, la cultura psichedelica, la controcultura californiana, no? Dell'epoca, di cui loro erano protagonisti in maniera unica e originale.
Molto originale, perché quello che dominava era altra cosa. In quel
sì, erano i gruppi di San Francisco principalmente, esatto. Quelli dove appunto, i fiori, le droghe allucinogene, eccetera. Infatti. Jim Morrison era un alcolista, la sua droga principale, la sostanza principale era l'alcol. Era un personaggio sicuramente più scuro, più enigmatico, più introspettivo. E fu, secondo me, insieme a Lou Reed, il primo vero, prima vera rock star che fuse la cultura, la musica rock con la poesia in senso stretto, no? L'avrebbero poi fatto in maniera diversa e per certi versi più poetica sia Bob Dylan che Leonard Cohen, evidentemente, e tanti altri. Però, diciamo, rock e poesia furono loro due. Peraltro, uno sulla costa ovest
e l'altro, Morris, sulla costa
l'altro
est,
a New certo. York sulla costa est. E più o meno nello stesso periodo, perché il debutto dei Doors è nel gennaio del 1967, intendo debutto discografico, quello di Velvet Underground con Nico, il famoso album con la banana di Andy Warhol, certo. Era più o meno lo stesso periodo, seppur appunto sulla costa opposta.
Senti, qual è la difficoltà a riproporre sul palco poi le canzoni di Jim Morrison? Perché voi lo fate con strumenti differenti.
È un casino. È stato un casino. E se vuoi abbiamo la testimonianza di Andrea Miró, che è la direttrice musicale dello show, perché il suono dei Doors, come si sente in qualsiasi canzone, è dominato da questo organo che era un Vox Continental suonato da Ray Manzarek, che suonava peraltro contemporaneamente le note basse, esatto. Ma aveva questo suono molto acido, no? Oggi diremmo, che è un po' la caratteristica sonora. E noi non usiamo l'organo, non usiamo la batteria.
Il pianoforte però.
Usiamo il pianoforte, gli strumenti acustici, no? Tutti i vari strumenti a corde che suono io. Quindi è un modo di ridisegnare quelle canzoni, peraltro con una prevalenza di voci femminili.
Quindi sì, perché
abbiamo ribaltato molto.
La Brunella e la Roberta.
Per esempio, Break On Through, che tu hai fatto sentire, sì. No? Io adesso purtroppo... non è una scusa, non è una paraculata per dire ai gli ascoltatori di Radio Popolare venite domenica Lodi, così dice. Però non abbiamo ancora materiale live decente da mandare in onda, perché non abbiamo fatto in tempo a registrarlo bene. Però per esempio il Break On Through, no? Che è basato su questo riff che poi era un po' rubacchiato da Ray Charles, no? Da What I Say, cioè un po' quella roba lì, no? E noi l'abbiamo trasformato senza riff in un ritmo che se tu ci senti bene lo trovi anche un po' una sorta di ritmo sudamericano, e su quello nasce la canzone.
Però la canzone non si discosta tanto, insomma,
non si discosta
dal punto di vista
vocale, no, ma anche perché non è che
vocale,
noi
insomma.
Siamo tutto fuorché una cover band, ma non siamo neanche come dire i nuovi Bob Dylan che distruggono completamente. Cerchiamo di dare un'interpretazione diversa, originale, però anche rispettosa, così come fa Davide quando inserisce o traduce dei testi in italiano.
Senti, forse vale la pena sentire cosa dice la stessa Miró di queste cose, sì. Cosa dicono anche Davide Van de Sfros a questo proposito, no? Va bene, dai, sentiamo cosa dico.
Prendere del blues, della psichedelia, un'ambientazione tipica di quegli anni, grandi e lunghissimi assoli e cambiare tutto. È stato molto interessante, anche a tratti divertente, in alcuni momenti anche ostico, perché noi con i nostri strumenti prettamente acustici, e chi ci segue ormai sa com'è la formazione, quali sono le sonorità, e il nostro obiettivo era quello di raggiungere la stessa ambientazione, quindi quella psicodelia, quel blues, quel rock, quei momenti dilatati attraverso un'altra strada, che è la nostra, per essere sempre coerenti con quello che, con la tipologia e le sonorità che noi inseguiamo ogni volta che approcciamo un materiale stranoto come in questo caso.
Senti, invece adesso sentiamo cosa dice il nostro amico...
Il poeta.
Il poeta.
Il nostro poeta.
Arriva,
Nel gioco che ogni sera, nella quale rappresentiamo lo show, ci piace fare, io sono Frank Lisciandro, che era, sì, fotografo, che era sicuramente regista, ma era soprattutto poeta, e lo è tuttora. Rappresentare un poeta amico del grande sciamano del rock, il re Lucertola, Jim Morrison, mi permette di giocare anche con la mia poetica. Alcune, la maggior parte delle poesie, quelle libere, quelle che non sono traduzioni di brani già presenti nella discografia dei Doors, mi stimola, perché io lì devo inventare dei pezzi poetici che riguardano quel mondo, che riguardano quello stile, ma fingendo di essere un altro poeta e non me stesso. Quindi l'immersione è doppia, e questa doppia immersione ti permette una visionarietà traslata che ti aiuta veramente a capire, a giocare, e sera per sera tu scrivi e dici cose diverse, non sei legato ad un copione, anzi scrivi su dei foglietti quello che quella sera ti arriva e poi li lanci al pubblico, no? Come nello show di Dylan, io facevo degli scarabocchi, dei disegni, e li lanciavo al pubblico, perché lì rappresentavo un amico che era pittore, ed era Bob Newhart, amico di Dylan. Ecco, penso che questa esperienza abbia tantissime sfaccettature e tantissimi livelli. Quella del poter creare poetica nuova ogni sera sia la più collegata alla rottura delle porte della percezione.
Ma senti, mentre la Miro è quasi una partner storica tua, perché è da tantissimo con cui lavori, no? Fai spettacolo. Mendes Bros invece arriva con Bob Dylan, quindi con lo show precedente, no? Come hai pensato a Davide Mendes Bros?
Allora, la ricerca dei partner musicali, o in questo caso anche che diventano attori o co-narratori insieme a me, è data dal fatto che li conosco bene e conosco anche bene le loro passioni. Nel caso di Davide, lui ha una grande passione per Bob Dylan e una grande passione per Jim Morrison, e ho scoperto in lui una capacità creativa, ma anche una umiltà nel calarsi in uno spettacolo che non è il suo e diventare parte di un gruppo di lavoro. È stata la cosa più sorprendente, questi due aspetti. Quindi la capacità di scriverti dei testi in 5 minuti, quando tu gli dai l'input, lui ti arriva dopo 10 minuti, mi arrivava il vocale su WhatsApp, no? E allo stesso tempo...
Lui traduce anche dei pezzi di
traduce anche nel caso di Bob Dylan, traduceva delle strofe.
È un italiano comasco, insomma.
No, è italiano. non è in dialetto, eh? No, è in italiano, anche questo è in italiano. All'inizio lui voleva, perché lui aveva fatto diversi arrangiamenti in dialetto dei brani di Dylan, però io sono opposto, nel senso che gli ho detto, ma era fuori contesto. Nello spettacolo di Dylan...
Però uno l'ha fatto dal vivo lo stesso.
Sì, lo faceva, ma era il bis. Era il bis ed era... Per il primo anno faceva Hard Rain's Gonna Fall.
Esatto.
E il secondo anno con, diciamo...
Anche Blow in the Wind, mi pare.
No, Blow in the Wind la faceva in italiano. Ma nel secondo anno, in occasione purtroppo della proliferazione bellica sul pianeta, decise di fare Masters of War.
Vero. Va bene. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Allora, sfumiamo su questa versione fiume di Light My Fire dei Doors, e giusto per ribadire anche quanto sia importante la chitarra di Robbie Krieger, ma assolutamente decisiva invece la presenza di Manzarek all'organo, che dà la vera peculiarità del suono dei Doors. Senti, all'interno dello spettacolo, tu oltre a rappresentare le canzoni dei Doors, rappresentate anche canzoni di altri personaggi del periodo. Per esempio c'è Janis Joplin, c'è Bob Dylan. Come mai avete scelto, c'è Jimi Hendrix,
Allora, sono tutte legate però al racconto. Diciamo che è un mix, è stata una scelta che viene da una parte perché volevo raccontare certe storie in cui invece Jim Morrison è coinvolto, e questo spiega ad esempio una canzone che riguarda Janis Joplin o un'altra che riguarda Grace Slick, che era la grande frontwoman dei Jefferson Airplane.
Certo.
E invece il pezzo di Jimi Hendrix a cui tu fai riferimento è per spiegare, è un momento in cui spieghiamo qual era il significato del termine psichedelia, perché questi ragazzi californiani dell'epoca erano rimasti così affascinati da questo nuovo, da questa nuova cultura che aveva poi origini tribali ma anche orientali, no? Quanto poi i Beatles andarono in India,
sì.
L'India diventò una meta non soltanto di viaggio, ma proprio una meta culturale, filosofica, religiosa.
Supportata tra l'altro da testi scientifici.
Supportata assolutamente da testi scientifici, perché il termine psichedelia significa in sintesi espansione delle possibilità della mente umana e anche il ricorso a sostanze che aiutassero questo tipo di ampliamento. Si dice, no, che il cervello umano venga sfruttato per una percentuale molto ridotta rispetto alle sue potenzialità, e quindi mi riferisco sia a sostanze che provengono dalla natura, la mescalina che viene dal peyote, dai cactus messicani, dai funghi, ma ci sono in tanti luoghi remoti del pianeta, no? Ci sono. Oppure la sintesi chimica che poi diede origine all'LSD, che fu poi codificato come la droga allucinogena per eccellenza legata a quell'epoca, che fino al 1967
era
legale perché aveva uno scopo sperimentatorio, no? E veniva usata dal professor Timothy Leary, che insegnava da Harvard, che faceva esperimenti con i suoi studenti, che oggi fanno...
Meno male che non c'era Trump ancora.
Esatto, che fanno sorridere, però... L'idea era quella, poi ovviamente si trasformò il tutto in quello che gli americani chiamano droghe ricreative, sostanze ricreative, e poi con tutto il business relativo e tutte le distorsioni relative. Per cui volevamo spiegare questo. C'è un brano di Jimi Hendrix che si chiama Are You Experienced, che io ho fatto spiegato tempo per capire cosa volesse dire, perché il termine experience con gli americani voleva proprio dire
esperienziato,
esatto, ma utilizzando quel tipo di sostanze, no? Per cui Are You Experienced, come se sei stato iniziato a quel tipo di vicenda. Non dimentichiamoci che proprio nel 1965 un ex olimpionico americano, autore di un romanzo di grande successo che si chiamava Qualcuno volò sul nido del cuculo,
Ken Kesey,
è un certo Ken Kesey, prese un gruppo di pazzi amici suoi che chiamava gli Allegri Burloni e attraversò l'America invitando il pubblico proprio a sperimentare queste droghe allucinogene, rilasciando loro, a tutti quelli che erano stati poi experienced, una patente di questo che lui definiva il test dell'acido, the acid test.
La mandiamo però non nella versione di Hendrix, ma bensì, indovinatevela. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. Are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Mm-hmm.
got your made out of gold and can't be sold. So are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Yeah, we found yesterday by the wars here to stay. See, my darling, we may decide to take our last walk. Such a mess, it's such a mess. Shitty things continue to bring more cause screaming pain. Idiotic stains from cigarette plugs and bloody red and blue. And our feet find the sand and see us straight ahead. Straight ahead. Distance. I think they're calling our names. Maybe now you can't hear them, but you will, you will. If you just take hold of my hand, will you experience?
Questa era Are You Experienced nella versione di Patti Smith, tratto appunto da 12, quell'album bellissimo dove lei si cimenta in alcuni grandi successi dei suoi colleghi. Senti, invece, immagino che l'introduzione di un pezzo di Janis Joplin sia stato fatto a proposito di quel bruttissimo approccio che Jim Morrison ebbe nei suoi confronti.
Ah, pensa che quell'episodio che si svolge nell'inizio d'estate del 1970, quindi pochi mesi prima della morte di Janis Joplin. Lei stava lavorando con Paul Rothschild, storico produttore dei Doors, e con questa nuova band canadese, la Full Tilt Boogie Band. Il tutto risulterà nell'album Pearl, che uscirà postumo, no, a inizio 1971, pochi mesi dopo la morte prematura di Janis Joplin. Paul Rothschild un giorno pensò che sarebbe stato forte fare incontrare il re del rock Jim Morrison con la regina del rock Janis Joplin. Così approfittò di un party che si svolgeva appunto nel sud della California e invitò entrambi. Purtroppo però accadde che Jim Morrison, che era
ubriaco,
già esatto, in stato comunque alterato,
poco lucido,
iniziasse un po' a fare il cretino con lo fece in maniera un po' volgare, un po' pesante. Esatto. Per cui la Joplin, prima imbarazzata, poi infastidita, poi anche, come posso dire, umiliata, no? Si mise a piangere e se ne fuggì. L'altro capì in quel momento la figuraccia che aveva fatto e, essendo anche uno, diciamo, non esattamente abituato a ricevere dei no da parte delle signore e signorine, le corse dietro un po' per scusarsi, un po' per, insomma, recuperare, no? E pare, dicono, perché questa cosa me la raccontò Country Joe McDonald, mio vecchio amico e grande leone del Festival di Woodstock, che pur non avendola vista, raccolse...
Perché ebbe una storia, tra l'altro, Country Joe,
come no, con il grande amore Joe maschile di Janis. Quindi mi raccontò proprio per farmi capire il carattere che aveva Janis Joe, perché era molto... diciamo, poteva, lui mi diceva, un minuto prima rideva, scherzava, ti mandava a fanculo, un minuto dopo magari piangeva, o perché si commuoveva, o perché si disperava, no? E in questo caso era un mix di disperazione, di umiliazione, ma anche di incazzatura, perché poi la scena finisce con lei che cambia carattere, prende la bottiglia di whisky e la scaglia in testa a Jim Morrison mandandolo a fanculo. Questo è un po' il raccontino, e per, diciamo, uscire anche dal cliché della musica dei Doors, questo racconto ci permette di entrare in un altro mondo musicale, in questo caso quello di Janis Joplin. Se vuoi, questa è una versione con Brunella Boschetti,
infatti,
che è la vocalist,
che merita veramente.
Esatto, con me alla chitarra e con Fabio Treves all'armonica.
Did I make you feel like you were the only man? Everything's a woman possibly can. Oh, but with all the love I give you, it's never enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. So come on, come on, come on, come on. Yes, take it, take another little piece of my heart now. Out on the street, looking good, you know, deep down in your heart, and it's right. Never, 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 never hear me when I cry after night. Oh, I tell myself that I can stand the pain, but when you hold me in your arms,
so come on, come on, come on,
Piece of My Heart, Brunella Boschetti, beh, che non sarà Janis Joplin, però insomma la sua bella voce ce l'ha, insomma. E poi c'è anche il nostro bluesman preferito che
sì, Fabio.
Suona l'armonica, sì. Fabio Treves, appunto. Va bene, come procede poi dopo? Racconti degli aneddoti all'interno dello spettacolo?
Insomma. Sì, come ti dicevo, c'è anche l'alternanza della mia narrazione che è come quella
un po' storica,
è una voce fuori campo,
esatto.
Come se fosse una radio, no? Che è arricchita dalle immagini che scorrono sullo schermo che abbiamo alle nostre spalle, come se fosse uno schermo di un cinema, no? Uno schermo cinematografico, si alternano con gli interventi di Davide Van der Sfroos nel ruolo di Frank Lisciandro e con alcune voci fuori campo, perché ci sono degli interventi di personaggi, sì, che arricchiscono la narrazione interpretando, seppur appunto fuori campo, interpretando in quel momento il senso di quel particolare momento, di quel particolare aneddoto. Abbiamo Carlo Massarini che interpreta Ray Manzarek, Andrea Miró diventa la Pamela Curson, cioè la fidanzata di Jim Morrison, poi c'è Jessica Testa che è Pamela DeBar, la regina delle gruppi, e un'altra mia amica Sonia Arbetta che diventa Grace Lake, perché c'è poi un altro racconto piccante tra Jim Morrison e Grace Lake nell'unica tournée europea dei Doors, che fu una double bill, come dicono gli americani, cioè un concerto doppio in cui Jefferson Airplane e The Doors salivano insieme sul palco. Era
non male,
l'estate, l'autunno del 1968. Si esibirono al Festival dell'Isola di Wight, poi diciamo questo aneddoto, diciamo questo incontro carnale ma anche poetico, si svolge in un hotel di Londra. La sera dopo il concerto alla Camden, al Roundhouse di Camden, che era una venue che c'è ancora a Londra, no? Nella zona di Camden appunto, in cui si esibirono quella sera appunto Doors e Jefferson Airplane. E quindi insomma, diciamo, anche la parte narrativa è a più voci, no? Io ovviamente sono la voce, il fil rouge narrante, perché è la parte storica, e invece gli altri interpretano appunto dei ruoli, soprattutto Davide quando appunto parla per nome e per conto dell'amico di Jim, ne parla come se lui fosse, era lì presente, no? Ti racconta lui dov'era in quel momento, quando tornò, la sua impressione quando uscì l'album di debutto. Lui in quel momento era in Africa, però lesse sulla rivista Time che i suoi amici ce l'avevano fatta. Insomma, è abbastanza creato in maniera, diciamo, tra virgolette teatrale, no? E anche se lo spettacolo per il 75% poi è musica dal vivo, cioè la narrazione in termini di minutaggio occupa circa il 25 massimo 30%.
Certo. Sentiamo cosa dice ancora Andrea Miró a proposito dello show.
Importante del solito, il mondo dei Doors è un mondo psichedelico, con suoni di organo, molto blues, con molti assoli, eccetera. E quindi prendere questo tipo di canzoni, mantenendo nell'ascoltatore diciamo i punti chiave, le strutture, ecco, la struttura a cui fare riferimento, quindi poter riconoscere le canzoni tranquillamente, seguirle proprio tranquillamente, senza che il vestito fosse quello dei Doors. Ma abbiamo veramente messo un vestito con un taglio che è sempre un taglio simile a quello, cioè l'ambientazione è quella, ma l'abbiamo raggiunta attraverso altri suoni.
Non è partito il CD, vabbè, non so cosa sia successo. Va bene, questa era comunque...
Si spiegava, Andrea Miró che articolava spiegava un po' il concetto precedente di come siamo poi abbiamo deciso di arrangiare questi brani, che alcuni ci hanno, diciamo, messo più in difficoltà di altri, ma soprattutto la difficoltà è stata proprio quella di trovare una nostra sonorità nel rispetto della melodia e dello spirito della canzone originale, e uscendo poi, come spiegava prima bene Andrea Miró, dallo schema e dai suoni dei Doors, basati appunto sulla batteria, sull'organo Vox, certo. Continental, che era un marchio di fabbrica di Ray Manzarek e della musica dei Doors.
Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road, squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Va bene, sfumiamo anche su Rider from the Storm, the Storms, perché sono pezzi davvero molto lunghi, e arriviamo un po' al clou, insomma, dello spettacolo, alla fine di Jim Morrison, no? Una fine discussa, di cui ancora oggi rimangono dei misteri, insomma, mai svelati, anche perché le persone che erano presenti non ci sono più, per cui nessuno può dire veramente quello che è successo. Tu hai indagato un po'.
Ho indagato tanto, nel senso che io ho fatto almeno due libri e un programma televisivo sull'argomento, basandomi su dichiarazioni e ricordi e sensazioni. Io ho riportato, perché non sono, anche se qualcuno dice che sono lo Sherlock Holmes del rock and roll, però non sono un ispettore di polizia, no? Per cui mi sono basato su alcune ricostruzioni fatte. La testimonianza principale che avevo raccolto è stata quella di Bill Siddons, che era, diciamo, è stato il manager dei Doors, sì. Ma era un ragazzo giovane, perché poi a quell'epoca diciamo veniva tutto abbastanza così, quasi naturalmente, per caso, no? Pare che un giorno lui trasportava, gli aiutava a trasportare un amplificatore.
Facchino per loro, insomma.
Cosa?
Faceva il facchino per loro.
Sì, esatto. Robbie Krieger si dice, ehi Bill, cosa fai domani? Sì. Diceva solo, allora perché non fai il nostro manager? E Bill Sidos perché? Perché fu l'unico dei Doors ad andare a Parigi al funerale.
Ebbe una telefonata, no?
Lui ricevette una telefonata nella notte americana. Da un suo collega inglese della casa discografica dell'Elektra,
appunto.
Collega, insomma, uno dei suoi contatti europei, che a Londra gli diceva: guarda Bill, che qui gira voce che Jim sia morto, no? Allora lui me l'ha raccontata in maniera anche più esoterica, se vogliamo, nel senso che lui mi raccontò che quando squillò il telefono alle 3 di notte orario californiano, la moglie, sua moglie, che era di fianco a lui, si svegliò e disse: Jim is dead, Jim è morto, no? E lui prese la telefonata e questo gli diceva questa notizia che circolava, ma non, di cui non c'erano certezze. E allora lui aveva il telefono dell'appartamento in cui a Parigi vivevano in quei mesi Pamela Curson e Jim Morrison, e iniziò a telefonare, perché le prime due o tre chiamate non ricevette risposta. Alla fine Pamela risponde e alle sue precise domande: ma come sta Jim? Dov'è Jim? Mi dicono che non stia bene, eccetera. Lei
crolla,
si mette a piangere, e allora quasi immediatamente lui, appena possibile, prenota un volo e parte per Parigi. Io gli chiesi specificamente se lui aveva visto il
corpo
e lui mi disse: io avevo 24 anni, era appena morto mio padre e non me la sono sentita di vedere il corpo senza vita del mio amico. E mi smentì la teoria principale, che diciamo che è quella della causa della morte, peraltro smentita anche da Frank Lisciandro, tanto che è una delle cose che mi ha fatto correggere nello script, no? Nel copione dello spettacolo. La teoria principale narrata in un libro che si chiama Nessuno uscirà vivo da qui, spiega che Pamela Curson, che era una eroinomane, quella sera, mentre loro stavano vedendo dei film o delle diapositive di un loro viaggio, fu sorpresa da Jim a tagliare su uno specchio con una carta di credito della polvere bianca, e lui, che era alcolista in stato avanzatissimo ma non faceva uso di eroina, la rimproverò ferocemente: no, basta con quella roba. Lei, quasi per discolparsi, se no, no, guarda, non è quello che pensi, questa è coca, no? Non ci credi? Prendila anche tu. E qualcuno disse che la cocaina e l'alcol che aveva in corpo crearono, diciamo, una problematica cardiaca, e lui venne trovato, almeno così si dichiara, morto nella sua vasca da bagno. Il che è l'unico particolare che dopo tanti anni mi ha fatto riflettere: perché uno deve andare in piena notte a fare un bagno? Certo, ci può andare, per l'amor di Dio, ma poteva anche essere, sapete che durante le overdose spesso si dice che il corpo deve essere soggetto, gli mettono il ghiaccio, insomma cercano di risvegliarlo, e forse aveva potuto essere un tentativo di rianimarlo da parte di lei. Comunque siano andate le cose, Jim Morrison è morto. Quindi, nonostante un recente documentario che diceva che era vivo e che era un manutentore di edifici, che avrebbe adesso quasi 80 anni o qualcosa di più, io credo che Jim Morrison riposi, almeno
anche se Manzarek disse che la tomba
era piccola, la bomba.
Esatto, la tomba era troppo,
però,
piccola,
sarebbe al Père Lachaise.
Ecco, diciamo questi due luoghi come dire, storici proprio morrisoniani. Uno è il cimitero per l'escesa, appunto, dove è sepolto, e l'altro è proprio invece la casa dove
lui morì. E io al numero 17.
Ripeti la
14° arrondissement. Era Rue Beautreillis.
Ecco, Rue Beautreillis, non me lo ricordavo. Cioè, nel Marais.
Nel Marais, sì. Vicino a Rue Rivoli, vicino a Place de la Bastille.
Sì, sì, proprio. Sì, risponde
a molto amata da lui, la famosa Rive Gauche, no?
Certo.
Poetica, eccetera, che Jim frequentava, immaginandosi, no, di incontrare prima o poi il fantasma di Rimbaud.
Sì.
E infatti nel mio spettacolo si conclude proprio in modo poetico. Depone una rosa gialla sulla tomba di Gino.
Senti, allora ricordiamo bene quali saranno i prossimi
appuntamenti. Le due date più vicine, sì. Jim Morrison, Fantasie di un poeta rock, sarà domenica 13 luglio intorno alle 21:30 in Piazza della Vittoria a Lodi. La rassegna si chiama Lodi al Sole, è un vecchio amico, un grande artista, si chiama Pierpaolo Curti, che spesso ci ospita e ospita delle cose bellissime nel suo spazio, l'associazione A21. E invece il 16 di luglio, mercoledì, saremo a Fontanellato al Centro Cardinal Ferrari nel corso della rassegna Musica in Castello. Tutti e due gli eventi sono gratuiti, che di questo periodo di concerti costosissimi
non è male.
Vi passate una bella serata sulle musiche di Jim Morrison, sulle nostre storie e su un'epoca che non c'è più e che ci piacerebbe tanto.
Senti, ma un ritorno a Milano, no?
Sì, lo faremo sicuramente, abbiamo fatto il Blue Note, faremo sicuramente Milano, faremo sicuramente Cidisello Bassamo, la rassegna Impronte, che è diretta da Enrico Ruggeri, e altre date tra settembre, noi riprendiamo, facciamo Monte Campione all'inizio di agosto, all'inizio di settembre Carrara, e poi molte altre date, diciamo, tra Lombardia, Emilia, Veneto, eccetera, eccetera. Roma sicuramente faremo.
Ecco, Roma anche.
Sì, facciamo, Risorgi Marche, la rassegna di Neri Marcorè, a San Severino nelle Marche, e poi attaccato faremo l'Auditorium a Roma. Questo ottobre, novembre.
Beh, quindi impegnativo, veramente.
Sì, saranno in totale, saranno una quindicina di date.
Va bene, allora in bocca al lupo Ezio Guaitamacchi, che presenta appunto Jim Morrison, Fantasia di un poeta rock. Grazie di essere venuti, di essere venuto, e chiudiamo naturalmente con The End, che è simbolica.
My only friend, The End.
Va bene, termina qui Canzoni di questa sera. Roberto Caselli vi saluta, alla prossima.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So some stranger's hand.